Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Anna Maria Giordano, benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio 3 Mondo. Oggi parleremo del potere e delle insidie di una parola, islamo-gauchisme. In Francia è aperta la caccia agli islamo-gauchiste, una cancrena per l'università, anzi per l'intera società, è la frase, la miccia accesa dalla ministra Frédérique Vidal. Il cosiddetto islamismo di sinistra all'interno delle università è una questione reale oppure, visto il calendario politico ed elettorale francese, è destinato a diventare invece un argomento da campagna elettorale? Parleremo di questo oggi, ma poi andremo anche nel continente africano e anche contro la Francia, ex potenza coloniale, sostenitrice del presidente in carica Macky Sall. Stanno protestando centinaia di giovani in Senegal. Il Senegal, paese sull'orlo di un'apocalisse, ha detto il difensore civico del paese, le parole riportate dalla BBC ieri mattina. È stato l'arresto del leader dell'opposizione Ousmane Sonko a innescare le proteste nel paese più stabile dell'area, per anni avanguardia della democratizzazione del continente, un paese dove oggi la crisi economica, la pandemia stanno facendo la loro parte. Su France Santerre in questi giorni si leggeva: la crisi in Senegal evidenzia il fallimento di un sistema postcoloniale che è arrivato al capolinea. E allora anche dalla piazza virtuale subito Costanza Spocci ci segnala Africa Attivist, l'account della rete di ciberattivisti senegalesi che seguono le proteste. Un primo modo per seguire anche in rete quello che sta accadendo, un modo per stare con noi anche oggi è certamente il solito, quello di chiamarci, di mandare un messaggio al 335-5634-296.
L'MDD appelle le peuple sénégalais à descendre massivement dans les rues de Dakar et dans les régions, départements, communes, villages, pendant trois jours à compter du lundi 8 mars.
E abbiamo ascoltato la voce di un membro del Movimento per la Difesa della Democrazia, chiamare il popolo senegalese a scendere nelle vie di Dakar, numerosi nelle vie di Dakar, nelle regioni, nei comuni, nei villaggi di tutto il paese, per tre giorni a partire dall'8 marzo, giorno di lotta, diceva Fatou Blondine Diop, ed affermazione dei diritti delle donne, anche loro invitate a uscire in strada, a marciare a fianco dei loro figli per aiutarli a creare un futuro migliore. Ad ascoltare questo documento sonoro c'è collegato con noi al telefono Andrea De Giorgio. Buongiorno.
Buongiorno Anna Maria, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Andrea, giornalista freelance che bazzica, diremmo, molto quell'area tra Mali e Senegal, appunto, giornalista, analista di Lime e Ispe, autore tra l'altro di Altre Afriche, racconti di paesi sempre più vicini, edito da Egea nel 2017. Allora, Andrea De Giorgio, un leader dell'opposizione arrivato terzo alle elezioni del 2019, Ousmane Sonko, che diventa il simbolo di una protesta. Peraltro diciamo subito che il giudice ha deciso di scarcerare Ousmane Sonko, incriminato per stupro. I manifestanti sostengono che di operazione politica trattasi, di operazione repressiva e di censura trattasi da parte del presidente Macky Sall. I giorni di proteste si sono susseguite, proteste che hanno fatto già vittime, una TV silenziata perché mandava in onda troppe immagini delle proteste, un presidente Macky Sall che di fatti non ha ancora parlato e manifestanti che si preparano a una protesta molto più grande contro il governo, così come ha invitato a fare proprio Ousmane Sonko. Andrea De Giorgio, perché il difensore civico del paese ha parlato di un paese sull'orlo dell'apocalisse?
Io sono rientrato da qualche giorno proprio dal Senegal, da Dakar, e l'aria che si respira nelle ultime settimane, negli ultimi mesi in questo paese, che è poi il faro della regione dell'Africa occidentale, è un'atmosfera molto molto tesa, soprattutto in capitale, soprattutto nei giovani, ascoltando i giovani che ovviamente in questa parte del mondo rappresentano la generazione più ampia e più rappresentata a livello numerico della storia dell'umanità, e che non si sentono rappresentati dalla propria classe dirigente. E quindi l'arresto di Ousmane Sonko mercoledì scorso è stato solo la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso del malcontento e del dissenso popolare cittadino nei confronti di un leader, Macky Sall, che sempre di più si sta dimostrando come un leader democratico solo di facciata, e che viene accusato dalla piazza che Ousmane Sonko rappresenta, perché ricordiamolo, come hai ricordato bene tu, è arrivato terzo, ha ottenuto il 15% dei voti nelle presidenziali del 2019, ma ha 46 anni, è relativamente giovane e appunto ha riscosso molte preferenze, soprattutto all'interno dell'Università Cheikh Anta Diop di Dakar, che è, diciamo, un po' il suo feudo. E quindi le accuse di stupro e minacce di morte che sono state lanciate dalla denuncia di una giovane lavoratrice di un salone di bellezza che Ousmane Sonko è solito frequentare, sono state rimandate al mittente dall'interessato come appunto accuse politiche, e questo ha scatenato l'accusa di stupro. L'arresto di mercoledì scorso ha scatenato la rabbia dei giovani.
Andrea, ci troviamo in un paese ex colonia francese, 16 milioni di abitanti, e un presidente che cerca il suo terzo mandato, che ha cambiato la Costituzione in tal senso, e c'è chi da fuori guarda già a un'operazione che renderebbe il Senegal più simile ad altri paesi in cui i leader hanno trovato un modo per restare al potere, appunto come Alpha Condé in Guinea o Alassane Ouattara in Costa d'Avorio. Ma il Senegal era ed è un'altra cosa.
Lo si sperava, lo si credeva fino a qualche tempo fa. Non bisogna dimenticarci che Macky Sall è salito al potere attraverso un'elezione democratica, ma a seguito di un'insurrezione popolare che ha destituito il vecchio presidente Wad, che voleva appunto cambiare la Costituzione e correre per un terzo mandato. Quello del terzo mandato è ormai un mantra ritornante in tutta la regione dell'Africa occidentale, ma diciamo, possiamo dire anche proprio in tutto il continente. La popolazione, soprattutto i giovani, non vogliono leader che si eternalizzino al potere, e questo l'hanno dimostrato in ogni salsa, in tanti paesi. Ricordiamo l'insurrezione popolare in Burkina Faso del 2014, che ha destituito un dittatore Blaise Compaoré dopo 27 anni di dittatura, di potere, proprio perché aveva cambiato la Costituzione, stava cercando di cambiare la Costituzione per prevedere un terzo mandato. Le Costituzioni nate a seguito delle indipendenze nell'inizio anni 60, che proprio l'anno scorso sono state celebrate, le cui anniversari sono stati celebrati, prevedevano due mandati massimo per presidente. Invece questi presidenti, e così Macky Sall, stanno cercando di rimanere al potere e causando un forte malcontento e le reazioni che stiamo vedendo oggi a Dakar.
Andrea, c'è in ascolto, collegato con noi, Emiliano Sbaraglia. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno a tutti.
Emiliano Sbaraglia, già conduttore di Radio Articolo 1, oggi giornalista di collettiva.it, insegnante, scrittore, autore di un libro intitolato Il bambino della spiaggia, edito da Fanucci, che in Senegal organizza da vari anni dei tornei di calcio per bambini e ragazzi che quel paese conosce molto bene, e che è presidente di Media Aid, una onlus di cui anch'io mi onoro di fare parte. E proprio lì noi abbiamo seguito da vicino il lavoro di una radio, sentiamola, Radio Oxygen.
Kon nak mbok yi ko ken nité filé xawé ci talata ji ci Oxygen FM ci témir ak ñett bu tombal ñeen 22h jotté japp minuit. Kon nak fu ci bëgg bok mën nga woté ci 88 628 18 82. Cette émission Écho de la banlieue di dalal ci talata ji Badou Kane di président mouvement économique demul suñu bop gëm suñu bop
dépolé xolié don ben.
Radio Oxygen, Emiliano Sbaraglia, Radio Oxygen l'abbiamo seguita da vicino. Io so che tu in queste ore hai sentito i ragazzi di quella radio, una radio comunitaria che trasmette dalla periferia di Dakar, e proprio tu da quelle parti tra l'altro stavi quando Macky Sall è stato eletto, ci hai raccontato proprio all'epoca della insurrezione che aveva portato poi all'elezione di Macky Sall e alla fine del potere ultradecennale di Abdoulaye Wade. Intanto Emiliano, cosa hai saputo dai ragazzi di Radio Oxygen?
Ma io naturalmente, come sono arrivate le prime notizie qui in Italia, ho provato a contattare alcune persone in Senegal, tra cui per l'appunto anche la redazione di Radio Oxygen, con cui attraverso il progetto Dai Voce a una Radio collaboriamo ormai da circa un decennio. Ogni volta che ho l'opportunità di andare in Senegal cerchiamo di dare a loro un aiuto pratico, materiali, quello che occorre. Quindi ho cercato di contattarli e ci siamo scambiati alcune impressioni attraverso la rete, attraverso i social, e devo dire che le loro risposte per quanto riguarda sono state sorprendenti, nel senso che ormai c'è un rapporto tra noi dove la confidenza è abbastanza forte, e ci raccontiamo tutto, insomma, e poi come si ricordava è una radio di una banlieue di Dakar quale Pekin, dove l'attenzione per il sociale è molto molto forte da parte di Radio Oxygen. Beh, insomma, le loro risposte questa volta sono state un po' non so come definirle, forse di autocensura,
reticenti.
Sì, mi viene da dire questo. Io ho chiesto informazioni, loro mi hanno risposto ma oggi la situazione è un po' più tranquilla perché probabilmente Ousmane Sonko verrà presto liberato, verrà fatto tornare a casa, quindi se vuoi ci possiamo ascoltare nei prossimi giorni, ma il Senegal per noi, come tu sai, viene prima di tutto viene la pace, e la priorità è la pace per noi tutti. Finita la comunicazione. Mi è sembrata una risposta un po' strana rispetto al consueto.
Insomma, un segnale dal tuo punto di vista di una sorta di autocensura, diciamo, in corso.
Beh sì, d'altra parte credo lo ricordasse adesso anche Andrea, che saluto, tra l'altro ho letto il suo libro quando è uscito ed si apre proprio con una descrizione, ricordo questo, una descrizione della periferia proprio di Dakar bellissima, un libro che è molto utile, ecco, per chi è interessato a determinati temi. E insomma Wolf TV è stata chiusa per un periodo, perlomeno per un periodo di ore, insomma, non è stato accessibile. Questo è un segnale molto forte, non era mai capitato, ed è un canale televisivo molto seguito anche nei villaggi, è uno di quei canali su cui nel corso della giornata si tiene accesa l'attenzione in molti luoghi per molte persone del Senegal. Il fatto che per qualche giorno abbia subito questo tipo di censura direi che è piuttosto indicativo, come credo sia indicativo, in questi giorni cercavo appunto di seguire, di capire meglio qualcosa. Ieri sono stato anche alla manifestazione che si è svolta davanti la sede della FAO. È significativo il fatto anche che Wolfnet, che è invece il sito, possiamo dire, del canale televisivo abbia accolto proprio negli ultimi due giorni un articolo, un lungo articolo, secondo me molto importante, di Jean-Luc Mélenchon, che ribadiva proprio questo, che insomma c'è anche tutta la questione francofona, ecco, per essere sintetici, da affrontare. Questa forma di protesta è per l'appunto la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il resto, come diceva Andrea, ma c'è molto sotto, sotto c'è una generazione, una nuova generazione senza prospettive.
Andrea De Giorgio, ecco, Emiliano Sbaraglia citava la manifestazione di Roma davanti alla FAO. I senegalesi in Italia hanno protestato anche davanti al consolato francese a Milano, indirizzando la loro protesta proprio verso, contro l'ex potenza coloniale. Dicevano: non vogliamo che Sonko faccia la stessa fine che hanno fatto altri leader democratici come Thomas Sankara in Burkina nell'87. Il governo di Macky Sall è al servizio degli interessi della Francia, insomma indicano ancora nei francesi come interessati alle materie prime, l'oro, il petrolio, insomma ancora una volta la denuncia di condizioni che hanno a che fare con tutta la storia coloniale. Andrea.
Decisamente, quello che diceva Emiliano, che ringrazio per le belle parole sul libro e per la testimonianza, è assolutamente vero. Quello che stiamo cercando di raccontare anche con, attraverso Radio Tremondo ormai da qualche anno, è l'emergenza di questa classe, di questa diciamo generazione che vuole fare i conti con il colonialismo e il neocolonialismo in tutte le sue forme. In questi giorni proprio la piazza ha manifestato a Dakar e altrove, in quasi tutte le città del Senegal, sì per la liberazione di Ousmane Sonko, che ricordiamolo, non l'abbiamo ancora detto, ma ieri è stato liberato ma sotto controllo giudiziario, ma ha manifestato la piazza, i giovani hanno manifestato anche contro la presenza capillare della Francia, dei supermercati Auchan e delle stazioni di servizio Total, quindi di gruppi francesi che che hanno una sorta di monopolio, quasi monopolio del supermercati nella capitale senegalese, sono stati saccheggiati, e questo è indice di una rabbia, di un malcontento nei confronti della Francia, ma non solo. Sono stato negli ultimi giorni del mio viaggio in Senegal, stato due giorni con i pescatori, uscendo con loro che escono la notte anche per evitare il coprifuoco che, ricordiamolo, c'è, è in vigore nella città di Dakar dalle 21 alle 5 del mattino, e ieri sera Macky Sall è andato in televisione per cercare di calmare le acque, ha anche dichiarato che il coprifuoco verrà spostato a mezzanotte, quindi qualche ora dopo, e con i pescatori si lamentano, insomma si vedono navi, grandi navi battente bandiera senegalese, quindi ma che in realtà sono navi cinesi, sono navi giapponesi, asiatiche e anche europee, che stanno depredando le acque e rendendo l'attività della pesca, che dà da vivere a diversi milioni di persone in Senegal, sempre più difficile. Quindi le questioni sono molto complesse, sono correlate l'una con l'altra, e quello che stiamo vedendo oggi, con la morte di almeno 8 persone secondo Amnesty International, 590 feriti secondo la Croce Rossa senegalese, non è che la punta dell'iceberg.
Andrea De Giorgio, ci scrive Rosana da Napoli chiedendo: dietro queste proteste, dietro questa crisi, ci sono altri attori e ci sono altre cause economiche? In parte hai già risposto a questa domanda. Un'altra ascoltatrice ci chiede di ripetere il titolo del tuo libro, Altre Afriche, racconti di paesi sempre più vicini, Egea 2017. Grazie Andrea De Giorgio e a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Andrea De Giorgio, analista di Limes e ISPI, e ringraziamo anche Emiliano Sbaraglia, anche lui ha un libro bellissimo da leggere su quel paese, che, in cui passa buona parte del suo tempo, Il bambino della spiaggia, Fanucci Editore. Grazie anche ad Emiliano Sbaraglia, e speriamo che la nostra Radio Oxygen continui ad avere una voce forte e chiara anche nel futuro del Senegal, che esca speriamo presto dalla crisi. Grazie ancora Emiliano e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
E dalla piazza virtuale non possiamo non rilanciarvi anche un lavoro della nostra Costanza Spocci e di Luigi Spinola, Africulturban dedicato a una vicina di casa di Radio Oxygen, una scuola di rap e di arti urbane sempre vitali e attive in quella stessa parte dei dintorni della città di Dakar. E adesso con un hashtag ce ne andiamo in Francia. Lo facciamo con islamo-gauchisme.
Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société. Ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leurs titres et l'aura qu'ils ont pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Mais le monde universitaire de l'islamo-gauchisme, vraiment, en regardant toujours tout par le...
Et la stiamo ascoltando, è la ministra dell'educazione superiore francese, Frédérique Vidal, che si pronuncia appunto sull'islamo-gauchisme. Dice, credo che l'islamo-gauchisme sia una cancrena per la società, credo che l'università non sia risparmiata dalla sua diffusione. Nell'università ci sono persone che utilizzano i loro titoli, la loro aura di carisma per introdurre delle idee radicali. Io saluto subito, la ringrazio per essere al telefono con noi, Anna Maria Merlo, buongiorno.
Buongiorno.
Anna Maria Merlo, corrispondente del Manifesto da Parigi. Allora insieme cerchiamo di capire perché è così importante questa vicenda per i francesi e di che tipo di fenomeno stiamo parlando. Allora, una ministra che accende da fuoco alle polveri, insomma, con questa affermazione, una lista di persone da additare e da perseguitare, eventualmente una caccia alle streghe nelle aule universitarie, appunto con l'accusa di islamo-gauchisme. Di cosa stiamo parlando?
Sì, è complicatissimo già capire che cosa sia questo islamo-gauchisme, che è un termine confuso, fumoso, eccetera. No, caccia alle streghe, adesso non esageriamo, perché è solo questo intervento goffo, magari anche con fini elettoralistici, tutto quello che si vuol dire di negativo della ministra, è solo l'ultimo episodio di una storia lunga, che in Francia riviene oramai con forza da una ventina d'anni. Si è accentuato con la questione degli attentati, tocca uno dei pilastri della mentalità, si può dire la mentalità francese, che è il laicismo, cioè la neutralità dello Stato e delle istituzioni statali, della scuola in particolare, rispetto alle religioni.
Anna Maria Merlo, la ministra, sì, parla di una sorta di militanza da parte della classe docente. Dicevo che si è aperta un'indagine da parte del CNR, che però sembra già appunto un po' cambiare l'ordine dei fattori e mettere sotto accusa la ministra.
Sì, perché il CNR poi ha detto: ma su che cosa dobbiamo indagare, perché non sappiamo che cosa sia questo oggetto misterioso, questo islamo-gauchisme, quindi un buco nell'acqua sarà questa cosa, questa cosa è patetica. La cosa è la ministra molto contestata per la sua riforma della ricerca e poi perché era stata completamente assente sui problemi che hanno avuto e continuano ad avere gli studenti a causa della pandemia, eccetera. questa questione dell'islamogauchisme, questo termine, in Francia è usato da una ventina d'anni, è stato un sociologo polemista, Pierre Taguieff, a introdurlo, lui lo usava per denunciare una connivenza tra gli integristi musulmani e l'estrema sinistra, cioè e l'estrema sinistra. Questa questione qui è di nuovo venuta fuori attorno al terrorismo e al massacro di Charlie Hebdo, quel manifesto Je suis Charlie, che molti poi hanno detto, in parte alcuni hanno detto no, je ne suis pas Charlie, e anche lì si toccava sempre questa questione qua di un'estrema sinistra che viene vista da parte anche di una parte della sinistra, quindi anche un modo politico, diciamo, per spaccare un eventuale fronte, anche se non c'è, di unità della sinistra per le prossime presidenziali, ma dove la libertà di espressione, la laicità, eccetera, viene messa da parte in nome del fatto che questa estrema sinistra, questo lo dicono i detrattori di questa teoria, avrebbe non avendo più i voti della classe popolare, perché la classe popolare si rifugia soprattutto nell'astensione, poi a volte vota anche estrema destra, avrebbero trovato, diciamo, un proletariato di sostituzione con i cittadini di religione musulmana.
Anna Maria Merlo, ecco, quanto può essere realisticamente tradotto appunto in termini di campagna elettorale? È chiaro che la ministra ha lanciato la pietra, adesso appunto c'è questa lista di 600 islamogauchisti, c'è un resto della scena politica che sta reagendo, comunque quanto è funzionale alla cosiddetta fascosfera francese, diciamo?
Ma questa questione perché si tocca qua la questione di mettere al centro l'identità, no? E di arroccarsi ognuno sulla propria supposta vera identità di origine e di un po' voltare le spalle all'universalismo. E questa cosa qua spacca la sinistra ma anche la destra, perché abbiamo visto che è un movimento di estrema destra che è stato soppresso, insomma è stato proibito di generazione identità, la questione dell'identità tocca tutte le sfere politiche. A livello politico, tradotto in politica, chi si allontana da un'idea di laicità in Francia sono pochissime persone. C'è un dibattito a livello scientifico, ci sono gli studi postcoloniali, c'è tutto un approccio universitario che non è del resto non è neanche maggioritario quello, ci sono stati un sacco di petizioni, ma da una parte e dall'altra, per esempio uno specialista del mondo arabo come Gilles Kepel accusa questi sedicenti difensori dell'islamogauchismo di essere degli intellettuali paralizzati dalla colpevolezza postcoloniale. Dall'altra parte dei sociologi, dei filosofi non hanno potuto fare delle conferenze perché accusati di essere contrari a questa all'intersezionalità, a tutto questo filone un po' che ha più forza nelle nuove generazioni rispetto a una vecchia generazione che è rimasta più ancorata, parlo della sinistra, alle teorie universaliste.
Anna Maria Merlo, abbiamo certamente capito un po' di più e almeno abbiamo inscritto, diciamo, nel panorama culturale, politico francese questa polemica. Vedremo appunto quanta eco ancora avrà nella campagna elettorale, che certo per ora va a passi lenti, ma che diventerà sempre più incalzante. Grazie e buon lavoro a Parigi.
Grazie.
Anna Maria Merlo. Ecco, Anna Maria Merlo, corrispondente del Manifesto da Parigi, e chiudiamo qui la puntata di Radio Tremondo odierna. Radio Tremondo torna domani alle 6.50, alle 11. Rimanete con noi per seguire Radio Trescenza, e grazie e un saluto da Fiore Liborio alla console, Marco Pompi in regia, Costanza Spocci e Giulia De Luca in redazione. Un augurio, un saluto da Anna Maria Giordano.